The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Siamo live? You are live, mi dice StreamYard. Dite che veramente ce l'ho fatta. Ce l'abbiamo fatta a essere quasi puntuali. Siamo quasi puntuali. Sono le 18:30 di giovedì 4 giugno e io riesco... aiuto! Riesco addirittura a far partire il video per... No, ma non vale, scusate, vi state già connettendo. Voi dovreste però avere un po' di pazienza, perché non potete farmi sentire sempre una minus abens ogni volta che faccio partire sto video party, perché non si fa. Voi dovreste avere un po' di pazienza nei confronti di una libraia purella che non ce la fa. E invece voi siete già qui, siete già tantissimi. Ciao Riccardo, ciao Claudio, ciao Manu, Claudia, scusami, ciao Manuel, ciao Daniele. Questa volta sei quarto. Beh, no, quasi ventesimo. Vabbè, insomma, ragazzi, benvenuti, ben ritrovati per una nuova diretta dal Covo della Ladra. Oggi è giovedì, di solito il giovedì noi ce ne stiamo a riposo, ma visto che abbiamo un po' scombinato i programmi del nostro streaming per questa settimana un po' bislacca con le feste di mezzo, insomma, un po' così, e allora noi questa sera l'abbiamo voluta dedicare tutta e interamente alla nostra cara e amata fantascienza. Ma attenzione, attenzione, quella di questa sera non è una diretta qualsiasi. Allora, dunque, devo fare una premessa. C'è un certo signore, che è un autore, un giornalista, un tipetto abbastanza sgamato in gamba, che si è messo a fare le pulci. Si dice a fare le pulci? Sì, a fare le pulci, tipo a Spider-Man, tipo a Game of Thrones, tipo alla raccolta dei Rollins, ma del tipo che ha cercato di dare delle risposte a delle domande a cui sicuramente tutti voi avete sempre cercato una risposta, tipo come fanno i draghi a volare, come fa Spider-Man a... cioè chi ha veramente ucciso? Forse non devo dirlo, vabbè, insomma. Insomma, tante domande, e a queste domande il nostro ospite di questa sera darà una risposta che non ve l'aspettate, perché darà una risposta estremamente matematica. Di chi sto parlando? E perché mi sto impapinando, visto che sono discalculica e già per leggerlo ho dovuto chiamare... I Santi del Paradiso, però un bellissimo libro. Sto parlando di Emanuele Manco, che però questa sera, forse ce la faccio a metterli tutti insieme, questa sera non è solo, perché è in ottima compagnia. Buonasera Emanuele, benvenuto.
Ciao, buonasera a tutti.
insieme a Emanuele, che è il nostro ospite, il nostro autore di questa sera, autore di Matematica Nerd, c'è anche Carmine Treanni, piacere, Carmine, benvenuto, ciao, e Roberto Paura.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao, ciao. Cos'è che sta? Aspettate, intanto, vabbè, vi salutano, disastro, sì, Will Coyote. Cos'è che dice Daniele? Will Coyote di che? Spiegati, non capisco, sono tarda oggi. Va bene. E allora, intanto, salutiamo tutti quelli che si stanno connettendo in questo momento. Allora, questa sera il libro di cui parleremo è questo libelletto qui. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Eccolo qua. Matematica Nerd di Emanuele Manco. Allora, partiamo subito da Emanuele. Ma perché ti sia venuta in mente questa cosa? Io l'ho letta sto libro.
Sì.
Che hai una capacità divulgativa che per far capire certe cose a me, che sono praticamente un disastro. Grazie Emanuele, grazie. Ma che cosa hai combinato? Dai.
Come nasce tutto? Diciamo così, io di formazione sono un matematico e sono appassionato di fantasy e fantascienza. Quando ho cominciato a scrivere di fantasy e fantascienza, il primissimo articolo fu per Robot, fantascienza e matematica, perché mi venne proposto di scrivere per questa rivista proprio con un articolo che esplorasse gli argomenti matematici dentro racconti, romanzi di fantascienza. Questo è stato il primo. Dopodiché, gradualmente nel tempo, ho scritto altri articoli, perché sai, la curiosità è sempre quella di unire i propri mondi. Quindi, piano piano, ho cominciato a parlare di altri argomenti di natura matematica legati alle curiosità nerd. E quindi sono, diciamo, venuti fuori dopo un bel po' di tempo un bel po' di articoli, tutti separati, messi in varie riviste, da Robot, Delos SF, per esempio ne scrissi uno per Carmine quando era Delos SF, sulla scienza di Ant-Man, nel mio blog, cioè diverse fonti. Quando ti ritrovi un bel malloppo di roba dispersa, a un certo punto ti viene la curiosità come scrittore di riprendere questa polpa e riutilizzarla, perché è utile ogni tanto farlo. Quindi da un calcolo meramente pratico venne l'idea della prima raccolta in ebook. Una raccolta da cui mi dimenticai proprio, in cui mi dimenticai proprio di mettere alcuni articoli. Quindi quella raccolta ebbe un suo discreto seguito, fu apprezzata, al di sopra delle mie aspettative, sinceramente. Io l'avevo messa lì tanto per dire, ok, raccolgo questo e chiudo un capitolo. Cioè, faccio l'evento tutti insieme lì. Poi, però, l'appetito viene mangiando. Poi mi sono detto, guarda, c'è una bella collana di Roberto Paura dedicata alla divulgazione scientifica. E mi sono detto, secondo me, se io ne faccio una versione espansa, questo libro può interessare, perché quella collana ha un target. Poi, naturalmente, possono anche dirmi no, non sarà interessante per noi, però io ci posso anche provare. E da qui è venuta l'idea di farne una versione espansa con altri articoli, dato che comunque avevo i diritti per il cartaceo, perché il precedente editore pubblicava solo in digitale. Quindi ho detto, proviamoci, vediamo un po'. Poi naturalmente ho parlato del progetto a Roberto, anche a Carmine. Inizialmente hanno detto aspetta, vediamo, perché proprio stiamo parlando di un annetto e mezzo fa, quindi guarda, i tempi non sono ancora maturi. Insomma, la cosa è poi, quando è venuta fuori, ok, si è partiti, e quindi si è partiti con l'idea di riprendere quel lavoro e però cambiarlo. Cioè a quel punto è diventato un'altra cosa, perché Roberto ha dato la sua impronta di curatore di una collana improntata alla divulgazione. Mi ha dato, ha detto ok, questo capitolo messo così non va bene, questo punto va ampliato, queste cose vanno corrette. Insomma, si è costruito un'altra cosa, e quindi è venuto fuori questo testo che io considero la versione definitiva del primo tentativo, pur riuscito commercialmente. Cioè, devo dire che per essere un ebook mi ha dato soddisfazioni, però ho detto usciamo dai lidi consolidati dal territorio della comfort zone, come si dice adesso. Proviamo a buttarci nella grande divulgazione, nelle librerie, vuol dire una collana in cui ci sono personaggi come Lorenzo Pinna di Quark. Cioè, vuol dire, io mi sono messo accanto dei personaggi con lauree, con master. Io in fondo ho una laurea in matematica, ma non sono un ricercatore, non più, almeno da 20 anni. Quindi ho detto, però le mie competenze le ho, non sono proprio, cioè, sul fantasy penso di avere la mia esperienza, la mia competenza matematica credo di averla, quindi proviamoci, al limite mi prenderanno a pernacchie, vediamo. Devo dire, Carmine e Roberto hanno creduto nel progetto e adesso siamo qui a sottoporci all'attenzione dei lettori e eventuali, a tutto, critiche, apprezzamenti, meglio gli apprezzamenti ovviamente. A proposito di, volevo fare una premessa, se me la permetti. Purtroppo il diavolo fa le pentole e non i coperchi, quindi devo annunciare che questa prima edizione è leggermente bacata. Ha un baco che qualcuno di voi potrà trovare se conosce gli argomenti. Non nel testo, attenzione, già questo è tanto. Però vi dico, lo rivelerò alla fine, mettetevi a caccia e non vincerete niente, però avrete la soddisfazione di scoprire un piccolo baco, che spero, che sicuramente verrà corretto nelle edizioni successive, ma insomma, per ora ce lo teniamo così, perché solo chi non sbaglia, cioè solo chi non lavora non sbaglia.
Posso dare un indizio?
Ma dai.
Se seguite il link del Covo della Ladra, dove potete trovare il libro di Emanuele Matematica Nerd, insomma lì potete trovare il primo... un indizio, ho lasciato l'indizio.
Esatto, dai.
Buon intenditore, qualche parole. Io ne approfitto per ricordare, invece, per farvi vedere quello che è il link dal sito di centautori.com della collana di cui tu prima parlavi, Emanuele, cioè Megaverso, la scienza per tutti. Ci sono dei titoli molto interessanti, se seguite questo link, oltre che trovare quello di Emanuele, insomma, è una di quelle collane da tenere sott'occhio, perché sono molto interessanti. Valeria, vedi che non faccio in tempo ad arrivare, già arrivano le domande. È un libro molto lungo e comprensibile per discalculici che non distinguono un metro da un chilometro e non conoscono le tabelline? Potrei rispondere anch'io, però chi risponde dei tre?
Lungo. Lungo in che senso? Cioè, lungo quanto serve? Vi dico una cosa, c'è una regola non scritta nel saggio di Hawking, dai Big Bang ai buchi neri, in cui diceva, il mio editore, il mio curatore mi ha detto, più formule mette, ogni formula dimezza i lettori. Noi invece abbiamo osato mettere equazioni, tabelle, grafici, che potete anche prendere come notazioni pittoriche, non cambia secondo me la comprensione. Certo, se vi metto in grado, perché poi anche io devo essere stato in grado di capirli, è meglio, ma le mie spiegazioni, io penso di spiegare quello che illustro, cioè non è semplicemente, guardate, studiatevi questo bel grafico, guardatevi questa bella equazione, quindi da questo punto di vista c'è una parte divulgativa, cioè lo scopo non è quello di scrivere un libro per soli matematici, però è vero che la matematica va mostrata, cioè l'oggetto del contendere va mostrato, non si può parlare in senso è come dire, si parla di animali, si mostrano gli animali, no? Si mostra l'habitat in un libro di zoologia, si deve mostrare anche l'oggetto, il pi greco, l'equazione, poi probabilmente l'oggetto potete prenderlo per com'è, bello da vedere, però poi io vi spiego che cosa serve.
Emanuele, io avrei voluto avere te come professore di matematica ai miei tempi, perché l'idea che una formula matematica potesse anche essere semplicemente bella da vedere è bellissima, questa cosa è stupenda. Sarebbe stata risolutoria nei miei confronti, perché per rispondere a Valeria, anch'io sono discalculica, ahimè, e quindi certe dinamiche mi sono un po'... Però la bellezza del libro di Emanuele è che oltre ad avere le formule, e qui mi permetto di intervenire io da libraia, oltre che avere gli interventi tecnici, se così vogliamo dire, è anche corredato da un apparato di... divulgativo che spiega molto bene quello che stiamo leggendo. Quindi anche se io non so cos'è il Delta V e tutta quella roba lì che tu dici, però io lo capisco. Alla fine chiudo il capitolo e io ho capito cosa stavi dicendo. Riesco, e questo è una cosa molto bella che succede ai bravi divulgatori, io che non ho una mente matematica né tantomeno studi matematici, a capire quello che è la matematica, cioè insomma un percentualino, sì, di quello che è la matematica. E quindi grazie. Emanuele, io passo la parola un attimo a Roberto e a Carmine insieme, poi ditemi voi chi dei due vuole rispondere, perché io voglio chiedervi una curiosità. Allora, si fa tanto parlare di fantascienza, di scienza, i limiti dell'uno e dell'altro. Megaverso è una collana molto particolare che ha dei titoli molto, molto interessanti, che poi magari, di cui poi magari ci potete anche parlare. Da dove è nata l'idea di fare una collana di questo tipo?
Beh, direi che questo me lo può dire Carmine, perché è lui che ha avuto l'idea per primo.
Diciamo che era da tempo che io pensavo a creare una collana di statistica che raccontasse proprio la scienza di oggi, più che quella del passato. Infatti, sostanzialmente la collana vuole raccontare le scienze fisiche, la tecnologia, la biologia, un po' tutte le scienze che in qualche modo sono anche oggetto di articoli proprio sui quotidiani, o sono argomenti che poi si mettono sulla bocca di tutti, no? In questi ultimi mesi, purtroppo, per esempio, uno degli argomenti più seguiti è proprio quello di questa emergenza, no? Quindi volevamo raccontare un po' le scienze che sono, come dire, ancora ai confini tra la fantascienza e la scienza, no? Sono cose che ci sembrano ancora molto lontane. E quindi ho coinvolto Roberto, che sapevo che su questi temi è tra i più bravi divulgatori che abbiamo in Italia, siamo amici poi da molti anni, e quindi essendo anche lui come me appassionato anche ed esperto anche di fantascienza, allora abbiamo un po', come dire, raccolto le idee e messo giù il progetto di questa collana, che devo dire ci sta dando dei buoni risultati, e continueremo sicuramente anche con altri titoli che poi di cui magari parlerà Roberto più in dettaglio. Posso dire soltanto una cosa, volevo dire a tutti i lettori che nella copertina del libro, voi non lo vedete, ma c'è un microchip, per cui quando il lettore porterà a casa il libro, verrà tracciato l'indirizzo del lettore, e dopo un mese Emanuele arriverà a casa del lettore per interrogarlo in matematica, ovviamente partendo dal libro. Quindi l'acquisto non è soltanto del libro, ma acquistate anche Emanuele, che dopo un mese deve andare a casa per un'interrogazione in matematica, cosa che io ovviamente odiavo tantissimo quando andavo a scuola, e che per fortuna mi sono liberato da questa cosa. Quindi sappiate che l'acquisto ha delle conseguenze.
Aspetta Emanuele, un attimo, fai vedere bene la tua maglietta, ecco. Beh, meglio di così, cosa volete? Vabbè, qui c'è già chi si sta disperando. No, io ho l'idea delle interrogazioni, fa sempre molta paura. Però attenzione a quello che diciamo, perché siamo in periodo di app immuni, non immuni, microchip nel mercurio, nel sangue, bisogna stare attenti a quello che si dice, che poi finiamo segnalati e non sappiamo neanche da chi e perché soprattutto. E invece la domanda adesso la faccio a te, Roberto. Qual è stato il lavoro con Emanuele su un libro di questo tipo?
Ma è stato un lavoro proprio per renderlo accessibile a tutti, non che il testo iniziale non lo fosse assolutamente, però appunto mettere insieme questi due termini così anche un po' restringenti, cioè, perché non è soltanto il problema della matematica, ma come spiega Emanuele nel libro, il termine nerd fino a alcuni anni fa era un vero e proprio termine spregiativo. Allora, rivolgersi a un pubblico che magari non è interessato alla matematica e non si sente nerd, ha richiesto anche un certo tipo di lavoro, cioè di spiegare dei concetti che un autore come Emanuele, che inizialmente nel suo libro e nei suoi articoli si rivolgeva ad appassionati, che quindi conoscevano per esempio i personaggi di Game of Thrones oppure i personaggi dei fumetti Marvel e così via, invece dovevano un attimo avere due coordinate per capire di cosa si parlasse. Quindi abbiamo fatto con lui questo lavoro di rimessa in ordine, di maggiore chiarificazione anche di alcuni concetti matematici, perché non è che neanche io sia un esperto in materia, assolutamente, per cui ogni volta che mi trovavo di fronte a un termine che non capivo, chiedevo a Emanuele di spiegarlo, quindi di scrivere qualche riga in più nel testo per spiegarlo in maniera comprensibile anche a persone. Se lo capisco io, diciamo, possono capire più o meno tutti, perché nemmeno io ho una laurea in matematica, quindi da questo punto di vista devo dire è un libro che si legge benissimo, a prescindere dalle conoscenze sia dell'una che dell'altra cosa, sia della matematica che delle opere di cui parla Emanuele. Anzi, io penso, c'è qualcuno che ha detto che i libri migliori sono quelli che fanno venire voglia di leggere altri libri, e il libro Emanuele è perfetto, perché ci sono capitoli interi in cui lui parla di altri romanzi, di fantascienza o di letteratura generale, che hanno a che fare con la matematica, e lo possiamo vedere anche con la sorta proprio di guida. Per cui, chiuso questo libro, abbiamo una lista di una trentina di titoli che possiamo andare a recuperare, oltre alle serie TV, oltre a fumetti, oltre a film d'animazione. Insomma, c'è veramente un sacco di roba da approfondire poi dopo aver letto il libro di Emanuele.
È vero, ammetto e confermo. Allora, visto che ne stiamo parlando, Emanuele, dai, facci qualche esempio. Quali sono i dilemmi da matematico che affronti in Matematica Nerd?
Guarda, diciamo che appunto sono state due le linee. Una, per esempio, è legata agli spunti matematici nella letteratura, nei film di diverso tipo. Per esempio, quando ho parlato di Turing e ho toccato, che per me è una specie di, non dico di santo, però quasi una rockstar, sono cresciuto nel mito di Alan Turing e di quello che ha fatto. Però è vero che è interessante vedere come non solo nella scienza, nell'informatica, nella vita di ogni giorno, perché Alan Turing è colui che ha modellato quel computer su cui siamo oggi noi, cioè l'architettura, diciamo, matematica, l'architettura teorica di quello che è il computer moderno, la pensa da Turing. Ma come questi poi concetti di intelligenza artificiale, di computer, di informatica, siano arrivati nella fantascienza, diventando poi persino superata dalla realtà. Però è anche vero che comunque ancora certe teorizzazioni, certi concetti sono dominio della fantascienza. Quindi mi sono posto il problema con l'occasione, gli articoli che troverete nel libro erano nati in occasione del centenario di Turing, del centenario della nascita. Quindi, diciamo, questo per esempio è stato uno stimolo a raccogliere e parlare dell'opera di Turing. Altre volte esempi pratici. Il drago di Game of Thrones perché vola, no? Ho letto un articolo di un ingegnere aeronautico molto serio che spiega tutto questo meccanismo. L'articolo era molto molto rigido. Ho detto: ah, interessante questa cosa, la riporto, ne parlo un po', ne parlo nel mio articolo in lingua italiana e cerco di accattivare un po' l'attenzione. Ed è un tema interessante, anche perché in realtà proprio di questi giorni abbiamo scoperto che non sappiamo bene neanche perché gli aerei volano, perché in realtà sappiamo il come, ma non sappiamo bene certi meccanismi, perché la fisica e la matematica poi non sono così esatte come si pensa. Questo sarebbe un argomento di cui anche parlo nel libro, in certo senso. Quindi gli spunti venivano man mano. Il giorno del pi greco, parlare del pi greco, parlare di che numero è importante, parlare del perché si festeggia il pi greco, quindi un'occasione di scrivere un articolo, e poi viene fuori quello che poi è ampliato in questo libro. Il problema delle figurine sembra una banalità, non è banale, perché con le figurine ci succhiano un sacco di soldi, ci invogliano a comprare pacchetti di figurine, ci invogliano ai collezionisti, e allora uno poi si deve fare un po' di conti e capire: ma se io comprassi veramente le figurine fino a esaurimento, esaurisco prima i soldi, la pazienza? E allora, insomma, siccome ci sono delle risposte in matematica, allora lì veramente ho fatto un lavoro di cercare un modello matematico, di cercare di capire come fare, e lì costruì quell'articolo prendendo anche spunti da chi questo problema in parte l'aveva risolto, perché poi comunque è vero che in matematica si fa ricerca, ma c'è sempre un gigante a cui appoggiarsi in ricerca, su cui poi uno mette le proprie cose, ovviamente. Però quindi il lavoro è quello, è stato di trovare l'articolo di pubblico dominio, approfondirne i temi, aggiungere qualcosa di mio all'articolo, e quindi questa curiosità ha portato poi anche momenti abbastanza ilari in famiglia, tipo io che facevo calcoli al supermercato in tempo reale per capire se da quella busta di Rollins, cioè, c'era una probabilità o meno di avere un doppione. Cioè, vi dico cose che veramente mia moglie, santa donna, paziente, perché quando ero nella bolla della scrittura di questi articoli ne ho combinati di tutti i colori, ecco. Però va bene.
Qui sono già tremendi. A Letizia scrive: gli aneddoti relativi alla stesura e le spiegazioni al supermercato mentre facevamo la spesa in privato.
Va bene.
Meno male che lo dice, santa invita. Vabbè, la prossima
curiosità,
volta. Scusa, vai.
Curiosità unita al fatto che fondamentalmente poi sono un nerd appassionato di fantascienza e fantasy. Allora, quando vuoi cercare di spiegare un concetto ad altri appassionati come te, ti poni la domanda: che esempio uso? Insomma, non sono cattivi esempi. Spiegare perché un personaggio cade da un ponte e che forse è sottoposto è un esempio interessante, perché ti fa vedere la narrazione e allo stesso tempo ti fa vedere poi l'esempio. Gli articoli sulle probabilità di morte nel Trono di Spade, anche lì, derivarono dal fatto che, voglio dire, sì, il Trono di Spade è un mondo talmente complesso che mi sono reso conto, affiancando molti articoli che parlavano di questo tema, di come sia usato a modello per studi molto seri sulla sopravvivenza, sui grafici di sopravvivenza, sui grafici che vengono anche usati, in questo caso abbiamo visto parecchi grafici in questo periodo col Covid, no? Si usano tecniche simili per capire l'andamento di un fenomeno. Il Trono di Spade è un universo complesso che ha all'interno tutti gli elementi per poterlo studiare e trarre delle informazioni, confrontare le metodologie per poi magari usarle nel mondo reale. Cioè, quindi da questo punto di vista, insomma, ci si rende conto di come matematica è scoperta, non è invenzione. La matematica sta nel nostro mondo, anche nel mondo fittizio, e quindi fare vedere i collegamenti significa far vedere gli oggetti matematici e non solo dire esiste il pi greco da qualche parte nel suo universo. Non è vero, il pi greco è nel nostro universo insieme a noi, insomma, come il gatto di Schrödinger, che è vivo e lotta insieme a noi, uno dei miei capitoli in cui parlo appunto di questo paradosso del gatto, che tanta gente pensa veramente che qualcuno ha preso un gatto in una scatola, l'ha messo dentro e che lì. Poi insomma, bisogna spiegare certe cose a uso e consumo di chi certe volte le vede come cose lontane da noi, che non lo sono.
È vero, è vero. E questo devo dire che è una prerogativa però delle menti matematiche, cioè di chi la matematica la studia. E qui apro una piccola parentesi: il principio che il punto di partenza che vede la matematica come qualcosa che permea ciò che ci circonda, secondo me dovrebbe essere insegnato alle elementari. Perché se uno non capisce sta cosa, abbiate pazienza, vive e cresce col pensiero che la matematica siano serie di numeri, equazioni da risolvere, problemi di geometria, regolette da imparare a memoria. E penso che, e non so se qualcuno di voi l'abbia mai letto, è un libro per bambini che si chiama Il mago dei numeri di Etzensberger, se non ricordo male. È uno di quei libri che sono stati, per me bambina, illuminanti, perché ti fanno vedere invece quanto la matematica sia negli alberi, nella natura, nella simmetria delle foglie, ed è una cosa meravigliosa. E secondo me questo è uno di quei libri che anche ai discalculici come la sottoscritta devono essere somministrati, cioè tipo l'antibiotico quando hai la febbre, perché sono fondamentali, ti fanno capire il punto di vista. Il tuo libro, Emanuele, siamo un po' lì, eh? Anche lui ti fa capire, ti mette da un punto di vista a cui di solito non siamo abituati. E intanto qui arrivano domande. Ancora 2 minuti, faccio un'ultima domanda io, e questa volta a tutti e tre, ed è una curiosità che in tanti qui tra noi lettori ci stiamo facendo. Oggi con Emanuele parliamo di matematica che spiega e che cerca di darci un quadro d'insieme a situazioni, dalla raccolta delle figurine, quindi calcolo delle probabilità, sino alle leggi della fisica e alla gente che si schianta al suolo cadendo giù da un ponte, buttata giù dai ponti e salvata, o forse no, per miracolo, da qualcuno. E non dico altro. Ma anche in un saggio sulla matematica si può spoilerare, ragazzi, attenzione, anche qui c'è lo spoiler, l'effetto spoiler. Secondo voi quanto oggi la fantascienza, visto che siete tutti e tre esperti in materia, deve trarre ispirazione, o comunque sia deve partire da ciò che conosciamo, dai ritrovati, dalle scoperte? Tu, Emanuele, dicevi che la matematica è una continua scoperta, e quindi dalla scoperta, e invece quanto è libera di inventare? Che domanda del cavolo che ho fatto, scusate. Ma sono quelle cose che ritornano, e tornano spesso nelle nostre dirette. Dove deve arrivare l'invenzione, e quanto invece effettivamente la fantascienza deve guardare al possibile, al reale?
Chi comincia?
Carmine.
Allora, il punto è che la fantascienza, secondo me, è sempre stata in qualche modo uno specchio della realtà, del presente, pur parlando quasi nella tua maggioranza di storia del futuro. Quindi il rapporto con la realtà, che è molto spesso con la realtà scientifica, ma non solo, perché c'è tanta fantascienza che non è assolutamente scritta in funzione della scienza, e soprattutto ci sono moltissimi scrittori che non hanno una preparazione scientifica, eppure sono stati e sono dei grandissimi scrittori di fantascienza. E il rapporto comunque è sempre in qualche modo reciproco. Cioè, da un lato è la fantascienza che influenza la realtà, dall'altro lato è anche la realtà che in qualche modo influenza la fantascienza. Però, al di là di questo, che è un rapporto poi alla fine casuale, dipende anche molto dalla preparazione dello scrittore, se appunto lo scrittore è uno scienziato o meno, o se è uno scrittore che guarda molto la realtà che lo circonda. Il punto è che comunque, se si legge la fantascienza di oggi o del passato, è sempre in qualche modo uno specchio del presente, ovviamente del presente in cui il romanzo è stato pubblicato, lo scrittore più o meno ha scritto il romanzo. Quindi dove finisce la scienza, dove finisce la realtà, dove inizia la fantascienza, in realtà dipende molto dallo scrittore in sé, che scrive in quel momento quel tipo di storia. È chiaro che il rapporto, come dicevo, è sempre molto fluido, è sempre dinamico in qualche modo, però ha una valenza soprattutto nelle storie, nello scrittore, nella sua, diciamo, storia personale, che poi ovviamente influisce e confluisce nelle storie che scrive.
Abbiamo perso Mariana.
Penso di sì.
Ma siamo in diretta?
Vabbè, speriamo di sì.
Va bene. Io continuo come se, potrei dire che c'è un salto logico da fare nel momento in cui si scrive o si fa fantascienza. Cioè, il momento in cui le leggi della fisica, le leggi della matematica, quello che è, esistono, si devono aggirare in qualche modo per scrivere narrativa di invenzione. A quel punto crei qualcosa e stringi il patto col lettore, entri nel mondo in cui sai che queste cose esistono e sono reali. È così che si svolge il patto, la sospensione dell'incredulità e il sense of wonder. Quindi, sia che poi tu sia un divulgatore scientifico, uno scienziato, un letterato, l'importante è far entrare nel mondo che stai costruendo.
Sì, no, sono d'accordo ovviamente con entrambi, ma del resto... Ah, ecco, abbiamo recuperato.
C'eravamo?
Scusate, ragazzi, mi sono disconnessa.
C'eravamo?
Sì, voi stavate andando avanti, ero io che ero morta, caduta. Andate, proseguite.
Recuperando appunto quello che diceva Carmine ed Emanuele, effettivamente poi oggi matematica e scienza sono proprio i Oggi proprio stavo finendo una recensione di un libro molto bello, che non è della nostra collana, ma ne parlo comunque, che è di Francesco Guglieri, che si chiama Leggere la Terra e il Cielo, che fa una specie di canone dei libri di divulgazione scientifica. Lui lo chiama il nuovo sublime, questa, diciamo, tutte queste idee nuove di matematica, di fisica, di biologia. Ed è proprio la risposta, secondo me, a questa domanda, nel senso che effettivamente è un enorme deposito di nuove idee, da cui poi lo scrittore, lo sceneggiatore, il fumettista, quello che sia, può prendere poi spunto per le proprie storie. C'è ovviamente uno spunto enorme che oggi ci offre la realtà presente. Naturalmente, se vogliamo scrivere distopie da questo punto di vista, non ci mancano gli spunti, però la matematica, la fisica, la scienza in generale ci offrono tantissimi spunti per immaginare storie nuove, del tutto assurde, metafisiche, non soltanto nella fantascienza, perché come ricorda Emanuele, anche Borges, per esempio, aveva tratto tantissime storie da paradossi di questo tipo, la storia della biblioteca di Babele, per esempio, cioè, non ci mancano da questo punto di vista anche spunti letterari importanti come quelli di quali altri autori, Emanuele, tu citavi, non di fantascienza.
Ma io citavo per esempio il film dei Coen, che era molto interessante, dicevo Buzzati, ma appunto anche il film dei Coen, che addirittura nella sua struttura presentava una struttura da meccanica quantistica, con il paradosso del gatto di Schrödinger applicato all'enigma che al povero professore di fisica veniva posto da uno studente, e non dico altro. Se avete visto, se non avete visto A Serious Man, vi consiglio di vederlo, perché è un film realistico, assolutamente realistico, che però è fantascienza nel senso vero, cioè una narrazione scientifica dal punto di vista della costruzione della sceneggiatura. Rappresenta proprio il caos quantistico, il caos probabilistico che è la vita alla fine. È molto interessante proprio per questo motivo, rapportarsi anche con, quindi io diciamo, nel libro non ho preso appunto spunti solamente di narrativa di genere, ma scoprire come la narrazione in generale, il cinema in generale, possono anche avere questi elementi di scientificità insiti nel loro linguaggio.
Io so che Carmine adesso vuole forse dire qualcosa.
Sì, volevo aggiungere questo, perché nel luogo comune, diciamo, che molti lettori hanno, o che, di quelli soprattutto che non hanno una familiarità con la fantascienza, pensano che la fantascienza parli quasi esclusivamente solo delle scienze fisiche, no? Cioè della matematica, appunto della fisica, della biologia. In realtà quel fantascienza va pensato anche come un riferimento anche alle scienze sociali, alle scienze umane, no? Quindi alla sociologia, la psicologia, la filosofia, e in questo ci sono tantissimi romanzi e racconti che appunto fanno leva più su questo tipo di scienze che su quelle, diciamo, più strettamente tra virgolette scientifiche. L'altra cosa che volevo dire, anche con il rapporto con la realtà, no? Molto spesso è venuto pure anche durante questa emergenza del Covid, no? Si parla di romanzi che hanno in qualche modo previsto una pandemia o hanno parlato di questa emergenza in qualche modo, no? Ci tengo a sottolineare, con il rapporto tra fantascienza e realtà, è anche che la fantascienza non prevede il futuro, non è cartomanzia, non è oroscopo, non è tutte queste cose che, diciamo, pretendono di prevedere il futuro. La fantascienza semplicemente parla del futuro, ne racconta in tutte le sue sfaccettature. E ovviamente capita, molto spesso casualmente, che diventi previsione quella storia, quel romanzo, quel film, quel documento e così via. Ma non è la fantascienza di per sé una previsione, diciamo così, non è preveggenza, ecco. Semplicemente che raccontando tantissimi futuri, prima o poi, come dire, anche statisticamente parlando, e qui Emanuele ci potrebbe dire anche proprio la formula esatta della previsione, diciamo, prevede un futuro, e quindi poi si viene fuori dicendo: quel romanzo, quella storia, quel documento hanno già previsto, diciamo così, la situazione reale che stiamo vivendo. In realtà è quasi sempre un fatto casuale, statistico, quella.
Decisamente. È un po' come ne parlo nell'articolo, nel libro, un po' come quelli che cercano nelle cifre di pi greco significati nascosti, cioè a cercare bene in infinite cifre tu trovi la data di nascita, la data di nascita di tua madre, la data di nascita di chiunque, trovi le date di morte o di qualche attentato, ma sono sequenze di numeri che in un nastro infinito trovi. Non è che hanno previsto, ci hanno costruito anche narrazioni su questa cosa, ma sono assolutamente narrazioni, quindi è anche vero, tanta gente ha buttato lì idee di futuro, idee di presente, idee di ogni cosa, poi qualcuno ogni tanto pesca un elemento lì, ah guarda, quello ha azzeccato questa cosa, quello ha azzeccato, era un profeta, no, cavolo, si scrivono tante narrazioni, è normale che un giorno qualcuno troverà qualcosa che calza. E mi piacciono poi molto, mi piacciono nel senso, mi fanno ridere un po' gli articoli che ogni tanto mettono all'indice la fantascienza dicendo quello che la fantascienza non ha previsto, no? Come le previsioni cannate dalla fantascienza, cioè non è che gli scrittori volevano fare gli indovini, cioè volevano narrare delle storie, vogliono narrare delle storie essenzialmente, poi se trovano qualcosa che succederà, boh. Si dice sempre, c'è il disclaimer, qualunque storia parla di situazioni diciamo di invenzione e qualunque collegamento è puramente casuale. Questa è la verità, vale questo avviso sempre, in ogni cosa.
È vero, scusate, io intanto ho cambiato device perché l'altro computer mi ha lasciato, si è completamente disconnesso e quindi vabbè, quello lui adesso si sta riavviando. Dunque, meno male che ne abbiamo due. Allora, vi ho seguito un po' a sprizzichi grazie alla diretta che seguo sul cellulare. Mentre voi parlavate, intanto, a parte preoccuparsi del fatto che io fossi scappata, Daniele ci ricorda la fisica di Willy Coyote.
Sarebbe da scrivere un libro su quello, sulla legge su Will Coyote, effettivamente. Non mi sono venute queste idee per questo libro, non so, magari se ne potrebbe fare un altro. Dico, Will Coyote è uno dei miei personaggi preferiti. Probabilmente io lo adoro alla follia perché è irriducibile, cioè inarrestabile. Cerca ogni giorno di beccare quel povero, quello no? Del beep beep là di Road Runner. Io lo adoro, tutti penso che ci sentiamo un po' Will Coyote quando nella vita cerchiamo di fare le nostre cose, c'è sempre un Road Runner che ci rompe le scatole. È tutti noi, Will. Magari veramente è un bello spunto.
Vedi. E infatti, intanto Valeria dice che se lei non vede, ha bisogno di vedere gli oggetti per contare, a mente non ce la fa. E quindi due pere più due mele quanto fa? E Giuseppe le risponde quattro frutti. Ragazzi, qui stiamo degenerando.
Vabbè, ha ridotto a un esempio. Cioè, è vero che due mele più pere non si possono sommare, ma due frutti più due frutti sì.
Esatto, bravissimo. Intanto Daniela ti chiede Emanuele, hai aiutato a scrivere la trama del film Numbers?
Magari, devo dire che questa serie mi ha provocato quando la seguivo un po' di quell'effetto che provocano, che secondo me hanno i medici quando guardano Dr. House, oppure quando qualcuno vede qualcosa di cui sa e si rende conto che qualche fesseria la dicono. Perché? Perché c'è la drammatizzazione, c'è la volontà anche lì di fare un salto logico, cioè di raccontare qualcosa della matematica, ma anche è vero che lì c'era la necessità di scrivere delle storie, quindi al matematico gli fanno fare delle cose, vabbè, per risolvere i gialli, boh. Addirittura non mi ricordo una puntata in cui il matematico con una equazioni differenziali trovava la ricetta per i cookies, insomma vabbè, diciamo che non siamo così, non esageriamo, ecco. Sono cose divertenti. Numbers è una serie molto divertente che può anche contribuire a entrare nel mondo, nella testa dei matematici, però appunto prendiamole con le pinze le invenzioni, perché di quello si parla.
Soprattutto per chi non sa neanche da che parte si parte per risolverlo. Si parlava di statistica, Valeria dice la statistica mi inquieta e Martina dice in proposito c'è un bel passo nel pendolo di Foucault di Eco, ammetto che non me lo ricordo, lo dovrò andare a recuperare. Paolo dice c'è parecchia meccanica classica in Willy Coyote, invece Daniele ci dà questa informazione. Ha scoperto che Willy Coyote è tratto da una storia vera. Ha visto un documentario sul rapporto tra quei due animali. Allora, Daniele, se lo trovi in rete, condividilo con noi, perché anch'io voglio sapere.
E poi vorrei sapere l'indirizzo dell'ACME per mandargli il curriculum.
Bravo, bravo. Luca Cremo, che intanto ne approfitto per salutarlo, quando vedo Willy penso sempre che sia la volta giusta che lo becca, e vabbè. E va bene, insomma, va bene, qui poi chiacchierano tra di loro, fanno i conti, a mente, non a mente, io non lo so, non lo so. Farina, burro, zucchero, uova e un po' di cioccolato, anche i matematici sanno fare.
Così, appunto. Così, non c'è bisogno di sparare col cannone ai cardellini.
È vero, però insomma dai, sono affascinanti queste tematiche, sono delle, per chi ne ha digiuno, sono delle cose affascinanti, delle interpretazioni affascinanti. Martina invece ci spiega.
Esatto, sì, questo il penso che era il brano di Eco su come usare i numeri, perché c'è un capitolo del libro di Emanuele che parla proprio di questo, cioè a un certo punto, soprattutto delle persone che poi ovviamente non sanno bene cosa farsene dei numeri, è facile cercarsi dentro dei pattern, no? Delle strutture che poi non esistono, no? Sono la pareidolia, la chiamano gli studiosi, cioè questa illusione di trovare una spiegazione, addirittura appunto è possibile trovare nel numero pi greco, come diceva Emanuele, la data di nascita di ognuno di noi. E allora in quel passo di pendolo di Foucault c'è proprio una presa in giro di questa cosa, cioè è possibile a un certo punto da qualsiasi numero trovare per esempio le dimensioni della piramide di Giza, che è un grande classico del complottismo o dell'esoterismo.
Vero, aspettate un attimo che io ho perso l'ultima frase che ha detto Roberto, perché la nostra rete questa sera non vuole collaborare. Mannaggia, vedete? Calcolo delle probabilità, Emanuele, con tutte le dirette che abbiamo fatto dal covo. Proprio questa doveva capitare con tutti questi problemi? Cosa direbbe il calcolo delle probabilità?
L'imponderabile. L'imponderabile è sempre in agguato.
L'imponderabile. E allora, Carmine e Roberto, è arrivato il momento. Intanto io vi ricordo che abbiamo ancora un quarto d'ora, 10 minuti di diretta, e quindi se avete delle domande, oltre che darci le ricette dei cookies, vedete che prima o poi si finisce sempre a parlare di cibo nelle nostre dirette, oltre che darci la ricetta dei cookies, se avete qualche curiosità, qualche domanda da fare a Carmine, a Emanuele o a Roberto, questo è il momento, io sarò la vostra voce. Però a questo punto io voglio sapere, perché sono una libraia, voglio sapere cosa c'è di bello che bolle in pentola, ragazzi? Chi mi risponde? Vai, Roberto.
Dunque, la programmazione prevede, se poi Carmine magari mi può correggere sulle date, dovremmo far uscire altri due titoli quest'anno. Uno è di un autore che è già uscito dalla nostra collana, Corrado Ruscica, che è un astrofisico, è un libro sulla materia dell'energia oscura, che è ormai uno dei temi più importanti della ricerca cosmologica contemporanea. Poi esco io, di nuovo. Avevo aperto la collana sarà invece questo un libro sulla fisica del tempo, quindi approfondimenti, anche in questo caso ci sarà un pochino di fantascienza, si parlerà anche di viaggi del tempo, ma in generale di che cosa la ricerca fisica cosmologica oggi ci dice sul tempo. E poi ci sarà all'inizio dell'anno nuovo un ritorno di Lorenzo Pinna, che aveva firmato per la nostra collana già un libro sull'intelligenza artificiale. E con lui stiamo lavorando adesso un libro sul ruolo dei cambiamenti climatici e dell'energia, quindi di estrema attualità sui scenari di come le nuove fonti di energia potranno aiutarci a combattere e contrastare il cambiamento climatico.
Beh, direi che in pentola bolle un bel po'. Carmine, tu vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, voglio dire che ecco, il taglio con cui abbiamo poi deciso di procedere alla collana è quello di proprio divulgativo, no? Cioè parliamo di scienze, di materie scientifiche attuali sicuramente, ma lo facciamo in modo divertente, in modo comunque divulgativo. L'obiettivo della collana è proprio quello di raccontare queste scienze, questi argomenti al più vasto pubblico possibile, soprattutto e anche a quelli che di queste cose non masticano, quindi non sono né fisici né biologi né particolarmente appassionati di scienza. Ecco, almeno il mio obiettivo era questo, e credo che ci stiamo riuscendo sicuramente, perché parlare di questi argomenti non è facile, e soprattutto, questo voglio dire, non lo facciamo in modo, come dire, tra virgolette pesante, no? Se lo facciamo in modo semplice, in modo divulgativo, e spesso, come nel caso del libro di Emanuele, queste tematiche poi le andiamo a sposare con altre tematiche della cultura pop, quindi la fantascienza, i telefilm, i film, i fumetti, proprio per cercare di far appassionare il più possibile i potenziali lettori della collana.
Vabbè, qui si profondono un po'. Allora, aspetta un attimo, perché intanto mi stanno scrivendo anche su WhatsApp. Ragazzi, calmi, siamo in diretta, dopo vi risponderò, e vi farò firmare tutte le copie che mi state ordinando di Emanuele. Intanto, Cristina ha una bella domanda, Emanuele. Ho una domanda per Emanuele. Mia sorella è più matematica e io più nerd. Compro una copia per lei e me la faccio prestare, o la compro a lei e me la faccio prestare? E dice che, scusate, avevo scritto male, la compro a lei o me la faccio regalare?
Io sentirei l'editore in questo, che mi parrebbe dato un bel suggerimento. Perché dividersi, perché litigarsi la copia? Beh, due copie, una copia l'uno, e si accontenta il lato nerd con gli esempi nerd, e il lato matematico con la matematica, con le curiosità matematiche. Anzi, in realtà la matematica apprenderà un po' di cose nerd, e la nerd apprenderà un po' di cose matematiche. L'idea è quella, cioè l'idea da cui nasce questo accostamento di temi è proprio quella, cioè di parlare a due pubblici che si sentono leggermente lontani e farli unire in qualche modo. Io nella mia prefazione spiego una cosa: molte volte il matematico in sé è considerato nerd, ora per me non è così. Cioè, io conosco matematici che non hanno alcun interesse nella fantascienza, nel fantastico, e alcuni appassionati di fantascienza che non sono matematici e non sono scienziati. Quindi non è per forza che queste cose si uniscano necessariamente nella stessa figura. In questo caso è meramente casuale che io sia allo stesso tempo un matematico e un nerd, però voglio dire, quello che ripeto appunto è questo: non ci qualifica personalmente. Per esempio, una cosa che ritengo interessante è, si parlava dell'aspetto dell'umanistico, ecco, in realtà io invidio molto chi studia filologia, chi studia discipline umanistiche, perché io non lo ritengo affatto più difficile, più semplici della matematica, ma anzi li ritengo assolutamente più complicate dal mio punto di vista. Al contrario, quindi secondo me non c'è una peculiarità delle discipline. Poi un'altra domanda che ho visto interessante: se si accostano l'umanista e il matematico. Noam Chomsky, che è un filosofo conosciuto per un pensiero ha un pensiero un po' su tutto del nostro mondo occidentale, io l'ho conosciuto come autore della gerarchia dei linguaggi, cioè di entità che sono studiate in informatica e che poi servono a creare linguaggi di programmazione. C'è una gerarchia che si chiama gerarchia di Chomsky. Quindi per me, per esempio, il mio primo approccio è stato quello al matematico Chomsky. È una figura che racchiude in sé, ma è solo l'ultimo esempio di una tradizione che va dai matematici e filosofi greci a Blaise Pascal. Cioè non è che è da oggi che logica, matematica e filosofia si incontrano. Quindi assolutamente non sono mondi, non sono mai stati mondi separati.
Vero, scusate, io intanto salto a becco come al solito. Ci sono e non ci sono, abbiate pazienza. Vedo che ve la state cavando benissimo. Intanto Luca Bonisolli, che ne approfitto per salutare, ti chiede: come hai proceduto con la complessità degli argomenti? Hai progressivamente semplificato un argomento, un principio difficile, o avevi già l'idea del risultato adatto alla divulgazione?
Devo dire che non ho fatto calcoli. L'ho scritta per come mi veniva, non realmente. Inizialmente non mi sono posto il problema semplifichiamo, tranne in un caso, in un articolo che era Fantascienza e Matematica, il primissimo articolo per robot, in cui mi sono limitato un po' nell'utilizzo, nel famoso utilizzo delle equazioni e delle terminologie matematiche. Nella sua primissima versione non c'erano simboli matematici, non c'erano equazioni, perché volevo parlare a un pubblico che è interessato alla narrazione, alla narrativa. Quindi in quel caso sì, mentre in altre situazioni sono andato un po' a briglia sciolta, cercando di bilanciare gli elementi, ma proprio spontaneamente, non cercando di abbassare il tono perché mi sembrava alto. Non so, può essere che anche in questo siano passati un po' di anni di esperienza di comunicazione, di divulgazione, di scrittura giornalistica. Io ho scritto alcuni articoli di questo libro parecchi anni fa. Adesso sembrano un po' tutti uniformi, appunto perché c'è stato un lavoro da parte della curatela attuale e ha trasformato in un discorso organico quello che prima era venuto fuori in maniera appunto diversificata. Quindi alla fine ho cercato di mantenere un tono nel corso del tempo e così, ma veramente senza fare il calcolo spariamo grosso, poi no, è troppo complicato. Poi qualche suggerimento in corsa me l'ha dato Roberto, cioè appunto, come diceva, no, guarda, forse questo aspetto matematico qui l'hai un po' dato per scontato. Ok, approfondiamolo, giusto? Io sono l'autore molte volte vede il mondo dietro il proprio testo, ma non, magari non ha idee chiaro a che lettore si indirizza, perché appunto l'autore scrive per sé all'inizio, non scrive per il lettore. Poi gradualmente qualcuno, insomma, è bello lavorare con il primo lettore che ti dà delle indicazioni, che ti porta in una direzione, il primo lettore che ha un'idea, l'editor che ha un'idea di quello che è il lettore finale, quello che dovrebbe essere almeno nella sua testa il lettore finale. L'autore è giusto che vada un po' in libertà, almeno inizialmente.
Carmine, so che volevi aggiungere qualcosa, lo vedi?
Ho trovato lo slogan del libro di Emanuele. Quindi Emanuele Manco, matematica nerd, non ho fatto calcoli. È bellissimo, è perfetto proprio, cioè per pubblicizzare il libro. Così non lo compra nessuno, perché è un libro che si chiama l'autore che dice non ho fatto calcoli, è perfetto. Forse lo comprano tutti i nerd, ma i matematici ho l'impressione che...
Vabbè, un attimo, che qui intanto stanno commentando e giustamente Letizia dice: spesso uno stesso termine ha un significato diverso a seconda dell'ambito in cui si usa. Se io ho un background filosofico e un altro ha una formazione matematica, ci si può fraintendere.
Eh sì. Devo dire, una delle prime volte che il mio primo esame di ad algebra all'università, io ero quei classici studenti abituati un po' a fare i discorsoni per celare, diciamo, il momento in cui l'argomento non lo sai tanto bene, no? Arriva il professore di matematica di algebra e mi dice: Manco, lei sa girare intorno alle cose, ma matematica non funziona, uguale non è. Diciamo, non significa equivalente, isomorfo, cioè bisogna usare il termine, questo termine preciso, e non usarne uno che per lei sembra un sinonimo. Questa è un'insidia del linguaggio tecnico, di tutto ciò che è scientifico, ma è un'insidia, diciamo, che in realtà esiste forse anche in disciplina umanistica, ma è vero, la puntualità della parola è essenziale. Questo perché appunto in matematica non si scappa, non si può aggirare la cosa, quindi in questo probabilmente, magari, se si è abituati a speculare, a filosofeggiare, a usare sinonimi, c'è il rischio che molte volte, e poi è anche vero che esistono parole che calate in contesti diversi sono cose fanno riferimento a cose diverse. Il concetto di di condizione è mutualmente esclusiva, di congiunzione, in logica matematica ha un altro significato dalla congiunzione del linguaggio naturale, per esempio. Se io dico A e B, dico A e B, ma anche entrambe. Di solito nel linguaggio si dice mutualmente esclusivi, cioè si dice, anzi l'OR in particolare è così, cioè quando appunto o l'uno o l'altro, in matematica possono anche essere entrambe e la condizione è vera. Quindi sì, bisogna stare attenti a calarsi nel contesto giusto.
Vabbè, Emanuele, mi devi fare un po' di ripetizioni di matematica. Sono urgono assolutamente. Allora, stiamo per volgere al termine della nostra ora. Adesso mi ero segnata una cosa che purtroppo... Ah no, ecco, no, senti Emanuele, tu adesso l'hai lanciata all'inizio della diretta.
Allora.
Adesso, porti la mano chi è andato a leggere la sinossi, l'abstract del libro, per favore. Emanuele, vai.
Allora,
per favore, svelaci.
Gli appassionati di Spider-Man dovranno perdonare chi ha scritto la quarta di copertina. Io parlo appunto della fisica e della notte in cui morì Gwen Stacy. Purtroppo Spider-Man non la salvò. Mi dispiace, salvò Mary Jane in altre occasioni, ma purtroppo io parlo di quella tragica notte in cui Gwen Stacy morì per la caduta, e spiego perché qual è il problema della caduta, e che purtroppo avrei potuto anche aggiungere l'esempio di Superman che prende Lois Lane, per dirvi, cioè se Superman prende al volo Lois Lane mentre cade dal grattacielo si sfracella, quindi diciamo purtroppo invece lì le leggi della fisica vennero fatte rispettare anche se si trattava di supereroi, e quella fu un evento tragico che purtroppo avvenne nel fumetto. Quindi la sinossi parla, salvò la fidanzata, però avete l'occasione di prendere finalmente una edizione limitata contenente questo piccolo baco, il gronchio azzurro, se mi permettete l'immodestia, non varrà niente, non lo so, però dico, magari un giorno varrà qualcosa. Poi se ve lo firmo io, in libreria andrò a firmare da Mariana le copie che acquisterete da lei, quindi varrà forse ancora meno, vabbè, però ci proviamo, ecco, quantomeno.
Varrà tutto il pozzo di scienze e di matematica che ci hai messo dentro, guarda, che non è poco, e attenzione, non è da poco, perché riuscire a spiegare certi concetti a certe... difficili, diciamo, di comprendonio come la sottoscritta, e riuscirci devo essere. Poi però quando vieni a firmarmi le copie, Emanuele, mi interroghi.
Posso dire un'ultima cosa su questo punto? La difficoltà di comprendere per me non esiste, cioè lo dico da ex insegnante anche. Per me il problema non sempre esiste, magari qualcuno, ma non è vero. Il docente deve tentare, chi spiega qualcosa deve tentare di trovare una via, perché non esiste, cioè, è una cosa che dico anche a un certo punto nel libro, l'idea base è che altri esseri umani hanno pensato quella matematica, non sono alieni, non sono personaggi di un altro universo, sono esseri umani come noi che hanno scoperto gli oggetti matematici, le proprietà matematiche. Quindi perché non devono essere rese disponibili ad altri esseri umani come loro? Cosa, che differenza c'è? Poi vabbè, potremmo discutere su alcuni esseri umani che fanno cose che noi umani, però dico, quello è un altro problema. In linea generale dobbiamo essere ottimisti e pensare che abbiamo di fronte una persona che non ha tutti gli strumenti per capire le cose, e però dobbiamo anche essere noi che ci poniamo all'obiettivo di essere comprensibili. Quindi molte persone che mi vengono a dire che a scuola non capivano la matematica, molte volte è perché il docente non ha fatto il tentativo. C'è un'intera generazione di docenti che purtroppo non è cresciuta con l'idea della didattica, per retaggi anche della scuola. Ci sono stati grossi problemi. Noi quando nel 90 occupavamo le facoltà universitarie con la Pantera, lamentavamo anche questo problema, cioè a noi insegnavano a tutti gli esami matematici, ma nessuno ci spiegava come andarla a insegnare qualora avessimo fatto nel nostro percorso di professionale gli insegnanti. E poi qualcosa un po' è cambiato, qualcosa ancora no. Insomma, ci sono comunque delle problematiche, qui avremmo un'altra trasmissione. Però ecco, il tentativo modesto è quello di cercare di spiegarla. Se poi qualcuno ancora non avrà compreso qualcosa, chiedo venia, ecco, perché io ci ho provato, poi vedremo.
Ecco, hai detto una cosa molto bella e molto importante, soprattutto in momenti di DAD, come la chiamano, di didattica a distanza, in cui trovare la giusta strada per insegnare, spiegare ed entrare nelle corde dei ragazzi sembra non essere così immediato, o almeno non per tutti i docenti. Ragazzi miei, scocca l'ora e 2 minuti. C'è ancora qualche domanda che secondo me ci siamo un po' persi, che io, ahimè, mi sono persa, perché appunto ho proprio dei problemi di connessione che non sono positivi, non sono una bella cosa. E allora io vi saluto e vi ringrazio soprattutto per essere stati qui con noi questa sera. Grazie Emanuele, grazie Roberto, grazie Carmine. Non so se volete aggiungere grazie, qualcos'altro. Grazie qualcosa, sì.
No, veramente grazie per tutto, per esserci. E grazie a loro e grazie a chi ci sta seguendo, sta seguendo i nostri sproloqui soprattutto.
Grazie Mariana, e ricordate che la risposta per tutti è sempre 42. Un saluto a tutti.
Ah, sempre, soprattutto. Sempre, assolutamente. Roberto, vuoi aggiungere qualcosa?
No, ringrazio anche io. Il libro lo trovate in libreria oppure sul sito dell'editore o sui canali, sulle librerie online.
Bene, allora ragazzi, io vi saluto e vi tolgo dallo stream perché devo dare un'ultima comunicazione a chi ci sta seguendo. Ciao di nuovo, grazie mille. Ed eccoci qui con qualche problema di connessione. Questa sera ce l'abbiamo fatta. Vi chiedo scusa se non sono stata sempre e non sono riuscita a cogliere tutte le domande che ci avete fatto. Io sono sicura, ma se sono diversi che 24, io sono sicura che Emanuele, Carmine e Roberto avranno modo con più calma di andarsi a rispulciare tutte le domande, magari approfondire un pochino su alcune che abbiamo purtroppo tralasciato. Io vi ricordo che domani sera ci sarà un nuovo appuntamento e soprattutto una piccola, piccola grande novità che non vi posso dire. Con noi sarà ospite Maurizio De Giovanni. Qui al Covo ci sono già le copie firmate da Maurizio per la sua ultima, il suo ultimo libro, Una lettera per Sara, pubblicato da Nero Rizzoli. E vi ricordo però, cosa importantissima, visto che in tanti mi state scrivendo, che il libro di Emanuele è disponibile qui al Covo. E se volete, avete anche un po' di pazienza perché io e Emanuele dobbiamo coordinarci, potrete avere anche la vostra copia firmata direttamente dall'autore, che di questi tempi in cui purtroppo non ci si può vedere fisicamente non è mai una brutta cosa. La copia, il libro di Emanuele lo trovate sul nostro sito, se tornate all'inizio dei nostri commenti lo vedete, ve l'ho condiviso come link. E come al solito io per prenotarle, sì, ma in realtà sono disponibili, non ho fatto in tempo ad aggiornare il sito, abbiate pazienza che qui le cose da fare sono sempre tante. Il libro è uscito oggi, è da oggi in libreria, e quindi abbiamo già ricevuto degli ordini questa mattina, e quindi se avete voglia di approfondire un po' la questione, non vi resta che scriverci o andare direttamente sul nostro sito e poter appunto acquistare la vostra copia. Se la volete firmata, scrivetemelo però, così siamo sicuri, e soprattutto se volete una dedica, così almeno con Emanuele ci organizziamo. Basta, ho detto tutto, sono 19:36, ma voi una casa non ce l'avete. Sto scherzando, ragazzi. Io vi saluto, qui dal Covo è tutto, ci vediamo domani sera con una nuova diretta, questa volta tutta noir, noirissima direi, non sarò da sola, e con me non vi posso dire niente, ragazzi, però state connessi e date un occhio alla nostra pagina perché ne vedrete tra poco delle belle. Un abbraccio e un saluto dal Covo, e come sempre leggete, 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 perché leggere rende liberi. Ciao!
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's C-O-R-I-E-N-T.com. Corient.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.